Questo è il nostro ultimo appuntamento in questa serie che è iniziata 7 settimane fa riguardo la dottrina della Chiesa. Questo nome lo voglio usare ancora una volta, ecclesiologia, e in particolare abbiamo parlato della leadership. Se ricordate, i primi 3 sermoni si sono concentrati sugli anziani, poi sono seguiti 2 sermoni che hanno riguardato i diaconi. Così 5 appuntamenti in cui abbiamo sottolineato la responsabilità degli anziani e dei diaconi nei confronti della Chiesa. La scorsa settimana invece abbiamo iniziato a vedere la responsabilità della Chiesa nei confronti dei propri anziani e oggi proseguiremo su questo tema. Perciò vi voglio invitare ad aprire le Bibbie in Ebrei capitolo 13 e dedicheremo la nostra attenzione questa mattina soltanto ad un versetto, il versetto 17, ed è il titolo di questo sermone, mentre voi cercate questo testo, è seguente: Chiesa e conduttori, gioie o sospiri? E cercheremo di capire come mai. Leggiamo allora questo testo, Ebrei capitolo 13, versetto 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Questo è il nostro testo questa mattina. Avete mai sentito parlare di John Fossett? Non so se la pronuncia è giusta, ma tanto voi non lo saprete mai, non sapete come è scritto. Nacque nel 1740. Si convertì grazie alla predicazione di Whitfield e all'età di 26 anni fu ordinato ministro battista. Divenne pastore di una piccola chiesa che era in un piccolo villaggio, remoto, povero villaggio, situato al nord dell'Inghilterra. La paga era minima, 25 sterline per tutto l'anno, e la sua famiglia stava crescendo. E nel 1777 aprì addirittura una scuola per predicatori e ha scritto degli inni meravigliosi, alcuni sono diventati famosi, anche tradotti in altre lingue e adattati. Nel 1811 ha scritto anche dei libri teologici sul cristianesimo pratico. Nel 1811 una università degli Stati Uniti gli ha conferito un dottorato alla luce dei suoi scritti e dei suoi successi. Questo è un po' il riassunto della sua vita, ma quello che è successo nel ministero è questo: che ha iniziato a essere pastore in questa piccola chiesa e il suo nome stava diventando più noto. Così, dopo 7 anni che era pastore in quella piccola chiesa a nord Inghilterra, una grande chiesa a Londra lo ha chiamato per diventare pastore. E il giorno in cui era previsto che lasciasse la chiesa, i membri della chiesa si sono riuniti intorno ai carri che erano pronti a partire e in quel momento sono iniziati a scorrere fiumi di lacrime, e la moglie del pastore alla fine crollò emotivamente. Immaginate questa scena com'è: un pastore devoto, fedele, sua moglie sono sul carro trainato dai cavalli, carro pieno, stracolmo di valigie, devono trasferirsi, sono pronti a partire. Cosa succede? Tutta la congregazione si riunisce intorno per salutarli con affetto e con lacrime. E in quel momento la signora Fawcett e il marito sul carro hanno cominciato a guardare tutta la congregazione attorno a loro e questa donna ha cominciato a piangere. E cosa successe dopo? Ve lo dirò alla fine del sermone. Quello che posso dire adesso riguardo questa storia è questa storia ci ispira, ci racconta questo rapporto tra la Chiesa e i propri conduttori e ci fa capire che è qualcosa di molto importante. E oltre questo, come Chiesa, noi vogliamo imparare non solo da questi esempi, ma anche dall'incoraggiamento che ci arriva dalla parola e questa mattina dal libro di Ebrei. Il capitolo 13 di Ebrei è molto bello ed è pieno di importantissime esortazioni, applicazioni, e l'autore è consapevole che i primi 12 capitoli non produrranno l'effetto che lui desiderava, ed è abbastanza ovvio che lo scrittore comprende che perché questo vada a buon fine c'è un ruolo vitale delle guide nel piano di Dio, nello scopo di Dio. Infatti in questo ultimo capitolo di questa lettera abbiamo tre riferimenti alle guide della Chiesa. Guardate con me il versetto 7, poi il versetto 17 che abbiamo letto e il versetto 24. E nel versetto 7 l'autore esorta quei credenti a ricordarsi dei conduttori, dei loro conduttori. Loro si sono prodigati per la Chiesa annunciando la parola di Dio regolarmente, fedelmente nel tempo e adesso sono morti. Ma hanno lasciato un'impronta tale che la loro fede rimane un modello da seguire. E dice la Chiesa, seguite le loro orme, ricordatevi. Nel versetto 24, siamo proprio in conclusione di questa lettera, l'autore esorta la Chiesa a salutare i conduttori che sono in vita in quel momento. E ovviamente non si tratta di dire ciao conduttori, ma sta dando loro importanza, importanza a quegli uomini che sono lì, messi da Dio in quel ruolo. Ma quando arriviamo al versetto 17 notiamo c'è qualcosa di più. L'autore capisce, comprende non solo il ruolo vitale delle guide nella Chiesa, ma anche il rapporto potenzialmente critico tra la Chiesa locale e i propri conduttori. E sembra voglia sottolineare qualcosa che non sta andando bene da parte di alcuni dei membri della Chiesa. Infatti è negabile che l'enfasi del versetto 17 qui è messa sulla responsabilità della Chiesa verso i conduttori e evidenzia che l'efficacia della conduzione pastorale dipende da una risposta adeguata della Chiesa alle proprie guide. Sapete, di solito i pastori sono un po' riluttanti a predicare su questo testo, perché potrebbe sembrare egoistico o strumentale da parte loro soffermarsi su queste parole, ubbidite, sottomettetevi. Chi lo fa talvolta si sente un po' a disagio, al punto tale che indebolisce il testo per non sembrare sulla difensiva, ma dobbiamo dire che la Bibbia non è per nulla a disagio su questi temi e spiega con chiarezza la responsabilità della Chiesa nei confronti delle proprie guide e nemmeno noi dobbiamo sentirci a disagio. Tra l'altro vorrei inizialmente tranquillizzare tutti fin da subito sul fatto che non è mia intenzione questa mattina predicare un messaggio di natura correttiva. Io non posso escludere che lo Spirito Santo lo faccia, ma in realtà quello che fa questo testo è fornirmi ancora una volta l'opportunità di lodare questa Chiesa per la sua obbedienza, la sua sottomissione. Semmai la mia intenzione di oggi è di natura istruttiva, perché desideriamo come Chiesa vivere sempre di più un rapporto di stima e di amore tra anziani e Chiesa, perché è qualcosa di meraviglioso. E per farlo abbiamo bisogno di istruire, sapere come fare. In questo testo abbiamo quattro istruzioni o quattro avvertimenti o quattro linee guida nel rapporto tra la Chiesa e i suoi conduttori. E entriamo nel dettaglio per guardarli insieme. Partiamo dalla prima linea guida, che è il comando. Avete visto come inizia questo versetto? È un comando, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. E questo è ciò che Dio prevede nel rapporto conduttori-chiesa. Gli anziani guidano, la Chiesa segue. Gli anziani conducono e la Chiesa si sottomette. Gli anziani insegnano la parola e la Chiesa ubbidisce alla parola di Dio. Questo è il modello biblico che troviamo. Conduttori. In questo modo sono chiamati qui gli anziani, conduttori. E quando ho visto questo termine subito ho pensato, avete visto quel cartello che c'è sugli autobus? Non parlate al conducente, sta indicando chi guida l'autobus, chi dà una direzione al pullman. Un mezzo senza il conducente non si muove, va a sbattere, non ha direzioni, non ha neanche una meta da raggiungere, non può essere quello che è chiamato a essere. È in questo modo che il supremo pastore Gesù si prende cura delle sue pecore, le affida a uomini fedeli che le conducano, conduttori. Questo è un principio generale nell'ordine creazionale di Dio. Egli media gran parte del suo governo attraverso gli uomini. Durante il Vecchio Testamento Dio ha mediato il suo governo a volte attraverso dei re, altre volte attraverso dei profeti, altre volte attraverso i giudici. E in questa epoca Dio media il suo governo nella Chiesa attraverso uomini che chiama e che sono guidati dallo Spirito Santo. Così nell'assemblea degli ebrei, abbiamo letto qui, c'erano alcuni uomini a cui era stata data la guida di quella chiesa locale, conduttori. Non governavano per se stessi, ma stavano facendo il loro lavoro al posto di Gesù. Questo è quello che ogni pastore di ogni chiesa locale nel mondo è, un sottopastore di Gesù Cristo. E quindi nel versetto 17 si dice di obbedire a coloro che vi governano e sottomettervi a loro, la sottomissione non è rivolta agli uomini ma a Dio, perché è Lui che sta governando la sua Chiesa attraverso la chiamata di questi uomini. E questo è quello che noi vediamo in tutto il Nuovo Testamento. Ci sono uomini chiamati da Dio a guidare il gregge di Dio. Libro degli Atti, spesso troviamo questa ingiunzione, viene data l'istruzione di ordinare anziani in ogni città. E libro di Tito, stessa istruzione, viene ripetuta con questa raccomandazione, con queste parole: costituisci anziani in ogni città. È evidente che in ogni chiesa locale c'erano uomini che guidavano quella congregazione. E questo principio non è cambiato, è ancora oggi in vigore. Purtroppo oggi ci sono alcuni governi ecclesiastici in cui è la congregazione che governa i propri anziani, talvolta con pressioni o con lamentele o con mormorii, ma questo è estraneo al modello del Nuovo Testamento, perché, e lo ripeto ancora una volta, il governo della Chiesa è stato sempre affidato a uomini chiamati e poi posti alla guida da parte dello Spirito di Dio. E notate qui cosa dice questo testo. Obbedite a coloro che vi conducono. E non aggiunge nient'altro. Non segue nessuna specifica per questo comando. Non afferma obbedite se vi piacciono le loro risposte, non c'è scritto obbedite se il loro stile vi aggrada, se raggiungono un certo livello di empatia, se vi sentite coinvolti abbastanza, se la comunicazione è di vostro gradimento, se sono in linea con le vostre idee di quello che è la Chiesa. L'autore afferma soltanto ubbidite a loro. Perché? Perché è lo Spirito di Dio che li ha messi lì per condurre. Questo termine conduttori in greco è una parola che significa semplicemente capi o leader o uno che sta davanti. Obbedite ai leader, obbedite ai capi e sottomettetevi. È diritto di questi uomini di dare la direzione alla Chiesa, di presiedere, di insegnare la parola, di rimproverare, di incoraggiare, di esortare e di farlo in tutta pazienza e mansuetudine. Ovviamente questo non significa che gli anziani sono dei tiranni che fanno il bello e il cattivo tempo nella Chiesa, no. L'abbiamo visto in modo dettagliato la scorsa settimana che quando peccano anche le guide sono soggette allo stesso procedimento disciplinare di qualsiasi altro credente nella Chiesa, anzi se vogliamo con risvolti più duri perché passano da una riprensione pubblica nella Chiesa. Condurre e governare non significa signoreggiare, ma dare una direzione alla Chiesa con amore, con sensibilità nei confronti dei bisogni delle persone. E ubbidire e sottomettersi qui, tra l'altro, sono proprio due imperativi, sono espressi all'imperativo. E sembra difficile distinguere con esattezza la differenza tra questi due verbi, però possiamo dire che forse la sottomissione ha un senso più forte, un po' più ampio. Ubbidire alla parola che viene insegnata dai conduttori, sottomettersi alla guida dei conduttori. Ubbidire significa letteralmente ascoltare, seguire. È piuttosto facile capire questo. I conduttori insegnano, istruiscono con la parola e la Chiesa ha davanti la scelta dell'ubbidienza. Facile. Sottomettersi significa assecondare, dare la precedenza o mettersi sotto qualcuno. La sottomissione è più difficile da vivere perché è necessaria proprio quando non si è d'accordo. È chiaro dunque che il Nuovo Testamento stabilisce che ci sono alcuni uomini chiamati dallo Spirito Santo nella Chiesa, sono chiamati vescovi, sono chiamati anziani, sono chiamati conduttori, sono chiamati preposti, sono chiamati pastori e sono lì per governare la Chiesa, non il contrario. La Chiesa viene guidata nella direzione che i conduttori prendono. E leggete tutto il Nuovo Testamento, non c'è una sorta di democrazia nella quale la Chiesa dice qual è la strada che i conduttori dovrebbero prendere. Ovviamente questo non vuol dire che non ci sono consigli, che non ci sono istruzioni o avvertimenti per gli anziani, l'abbiamo visto l'altra volta. Non si sta parlando di non esprimere opinioni, non dare consigli, non ci sono dubbi su questo. Si tratta però di essere ubbidienti alla parola e sottomessi davanti alla conduzione delle proprie guide. Perché le guide, leggiamo qui, hanno il dovere di guidare la Chiesa. E la Chiesa ha il dovere di obbedire, di sottomettersi. E la tragedia, io penso, è quando gli anziani delle Chiese sono guidati qua e là dalla congregazione, non stanno facendo quello che il Signore li chiama a fare. Se vogliamo dirla in un altro modo, la possiamo mettere in questo modo. Gli anziani hanno l'enorme responsabilità non solo di pascere il gregge, non solo di avvertire il gregge di un pericolo, non solo di accudire il gregge quando è ferito e malato, ma di assicurarsi di guidare il gregge. E quando non vi sono leader pieni di spirito che governano bene, o vi sono persone che non si sottomettono, non obbediscono alla parola che viene insegnata, si ha una grandissima disunione nella Chiesa. E questo lo Spirito lo sa molto bene ed è per questo che dà questo chiaro comando: ubbidite e sottomettetevi. C'è una seconda linea guida che troviamo subito dopo, che è il motivo che devono ricordarsi in questo rapporto la Chiesa e i conduttori. Dice qui: ubbidite e sottomettetevi, perché essi vegliano sulle vostre anime come chi deve renderne conto. E l'autore qui fornisce una ricca descrizione del ruolo, della funzione degli anziani. Loro, scrive, stanno tenendo d'occhio le vostre vite, stanno vegliando sulle vostre anime. I pastori fedeli vegliano sulle anime di coloro che sono stati assegnati alla loro custodia. E comprendiamo qui che l'atto di vegliare costituisce una pratica primaria dei pastori. Abbiamo visto in 1 Timoteo 3 che gli anziani sono chiamati, vi ricordate come? Vescovi, che significa proprio sorveglianti. E abbiamo letto lì che il Signore dice che quella è un'attività lodevole. I pastori fanno qualcosa, dice, di eccellente, di nobile. E lo sottolineo perché a prima vista potrebbe sembrare qualcosa di non molto entusiasmante essere osservati, essere vegliati. Non è la nostra preferenza. Mi ricordo una volta che ero in tangenziale con l'auto, mentre andavo a un certo punto ho visto che ero seguito dalla macchina della polizia. Io andavo alla velocità regolare. Allora a un certo punto ho messo la freccia a destra, mi sono spostato di corsia. Ho detto: così vorrà sorpassarmi e andare avanti. Ma incredibilmente la macchina della polizia si è messa ancora dietro di me. Allora ho cominciato a pensare: cosa sto facendo? Avrò pagato l'assicurazione? Sì. Bollo? Sì. Guardavo continuamente il tachimetro, guardavo continuamente lo specchietto retrovisore, giravo a destra e la macchina girava a destra, giravo a sinistra e girava a sinistra. E quando ero ormai convinto che mi avrebbero arrestato, a un certo punto la macchina della polizia mi ha sorpassato e ha fatto la sua strada. E non è durato molto quel tempo, ma mi sentivo a disagio, mi sentivo osservato, mi sentivo guardato. Ma non è questo tipo di osservazione quella di cui sta parlando qui l'autore agli Ebrei. Gli anziani non stanno spiando le vostre vite, non stanno controllando al primo sbaglio per colpirvi, no. Il punto è questo, che come credenti noi abbiamo bisogno di qualcuno che vegli su di noi per il nostro bene. Noi abbiamo bisogno dell'occhio attento, vigile, di conduttori fedeli che veglino sulle nostre vite. E la necessità di vegliare presuppone l'esistenza di potenziali pericoli enormi. Laddove non esiste nessun pericolo, non c'è bisogno di vegliare. Ma dove c'è un invito a vegliare, ci sono dei grandi pericoli potenziali. Ecco qualche pericolo concreto che il libro di Ebrei ci mostra. Prima di tutto, hai bisogno di pastori, anziani fedeli che veglino sulla tua anima a causa della continua presenza e influenza del peccato. Ebrei 12, versetto 1 dice che il peccato ci avvolge facilmente, facilmente. Un altro motivo che dice Ebrei, per cui i conduttori devono vegliare, è che c'è un inganno nel peccato. Ebrei 3,13 afferma che il nostro cuore si può addirittura indurire a causa del peccato e non c'è più ritorno. Il peccato dal quale prima stavamo in guardia adesso è riuscito a indurire il nostro cuore e non ce ne rendiamo neanche conto. Non è solo presente il peccato, ma è ingannevole, e quindi ho bisogno di occhi premurosi, di pastori sulla mia anima, perché troppo spesso sono cieco a cose che sono così ovvie per loro. E infine la possibilità di andare alla deriva sembra essere una preoccupazione primaria dello scrittore agli Ebrei. Ebrei capitolo 2 versetto 1 scrive di fare attenzione agli insegnamenti che noi abbiamo ascoltato, perché c'è il timore di essere trascinati lontani da essi. Abbiamo ascoltato così tante volte, sembrano verità che ci appartengono, ma poi il peccato ci inganna così tanto che siamo trascinati lontani. Non hanno più nessuna influenza quegli insegnamenti. Tutta l'epistola agli Ebrei è concentrata sull'importanza della perseveranza e la possibilità di andare alla deriva, una possibilità concreta, e perciò c'è bisogno di vegliare. E la cura pastorale è il mezzo per impartire, per ricevere la grazia preservatrice di Dio. Abbiamo bisogno dell'occhio premuroso, vigile, di anziani fedeli. Io voglio che questa Chiesa sappia questo. I vostri anziani pregano per voi. I vostri anziani pregano per voi come persone, come famiglie, per voi come figli di Dio. I vostri anziani pregano per i vostri matrimoni. Pregano per la vostra santificazione. Sanno che un giorno dovranno rendere conto del modo in cui stanno attenti a ciò che accade ai vostri cuori. Desiderano impegnarsi a vegliare su di voi attraverso gli insegnamenti della parola di Dio. Per questo si preparano per predicare la parola di Dio. Sanno che la parola vigilerà su di voi, sanno che la parola di Dio renderà pura la via di ogni giovane che è seduto qui questa mattina. Sanno che la parola di Dio sarà la lampada sul vostro sentiero e sarà la spada che penetrerà nel vostro cuore. I vostri anziani vegliano su di voi quando vi chiedono come state, quando vi fanno una telefonata, quando mi invitano a casa per prendere un caffè, per pregare con voi. Tutti questi ed altri sono mezzi che gli anziani fedeli usano per vegliare sulle vostre anime. Vegliare sulle vostre anime è il loro privilegio, ma è anche la loro responsabilità. E lo fanno perché la tua anima è importante per loro. Vedete qui, lo scrittore usa intenzionalmente la parola anima per identificare ciò che è di eterna importanza. La preoccupazione dei vostri anziani non è semplicemente sul presente, ora, ma è sul futuro. Il loro assillo di tutti i giorni è quello di preparare la tua anima per l'ultimo giorno, quando sarai davanti a Dio. E sono qui per pascere la vostra anima in questa vita con il Vangelo, in modo che nell'ultimo giorno voi possiate sentire le parole "ben fatto" e non "allontanatevi da me, malfattori". Ogni anziano coscienzioso che io ho conosciuto nella mia vita vive in vista di quell'ultimo giorno, e questo cambia il modo in cui veglia sulle anime oggi. E quando si sveglia la mattina inizierà a pensare: adempirò i miei doveri e pregherò per la Chiesa, studierò la parola e la insegnerò meglio che posso. Chiesa, ti preparerò per quell'ultimo giorno così importante, veglierò, costi quello che costi. I vostri pastori hanno un ruolo e una responsabilità unici, e l'autore di questa lettera vuole ricordarcelo. Quattro linee guida: prima il comando, due il motivo, e adesso la terza. importante nel rapporto chiesa conduttori ed è il pericolo. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle vostre anime come chi deve renderne conto. E poi aggiunge: affinché facciano questo con gioia e non sospirando. Affinché facciano questo con gioia, non sospirando. Ci sono due modi in cui i conduttori vivranno il loro compito. Avete notato? O con gioia o sospirando. Da che cosa dipende? Dall'ubbidienza e dalla sottomissione della Chiesa. L'efficacia della leadership pastorale dipende da una risposta adeguata alla loro guida. In altre parole, se non rispondi con obbedienza, con sottomissioni appropriate, la loro guida non sarà fruttuosa, sperimenteranno loro personalmente l'assenza di gioia nel loro ministero. Quando una Chiesa ubbidisce alla parola, veramente, credetemi, è una vera gioia. Quando i credenti sono reattivi, sono desiderosi di servire il Signore, di seguirlo, vivere come Lui mostra nella parola, quando i credenti si sottomettono alla guida amorevole dei propri pastori, quando le vite dei credenti sono trasformate dalla potenza del Vangelo, i conduttori sperimentano una gioia indescrivibile. Ricordate l'esperienza pastorale dell'Apostolo Giovanni, 3 Giovanni, versetto 4, dice: non ho gioia più grande di questa. E tutti si chiederanno: ma qual è? Una chiesa più grande? Più seguito? No, no. Non ho gioia più grande di che cosa? Di sapere che i miei figli camminano nella verità. Grande gioia. E li chiama figli. Persone che ha visto nascere nella fede, persone che aveva aiutato a crescere, che aveva curato, stava curando. Che cosa gli dava gioia? Sapere che stavano ubbidendo al Signore e vedere che la loro vita era una dimostrazione di questo, il loro cammino tutti i giorni era una dimostrazione di questo. Vi dirò una cosa, è una gioia. La gioia più grande che pervade la vita di un anziano che è impegnato nelle cose di Dio è quando vede camminare qualcuno nella verità e portare frutto. È stupendo. Vedere un giovane che vuole battezzarsi e seguire il Signore. Ascoltare una testimonianza di qualcuno nella prova che dichiara che il suo amore per Gesù è più grande adesso. Vedere credenti crescere nella fede, prendere dei passi concreti di ubbidienza, dà una grande gioia. Al contrario, la tragedia di tutte le tragedie nella vita di una guida fedele è quando vede qualcuno in cui investe la sua vita e quel qualcuno non porta frutto, non cammina nella verità, si allontana dalle verità che ha creduto. Quando i membri del popolo di Dio si lamentano, disobbediscono, si fanno guerra l'uno con l'altro, i conduttori non provano nessuna gioia. Non c'è nulla che potrebbe addolorarli di più. Come anziani ci è capitato di qualche volta di confrontarci con qualcuno che stava vivendo nel peccato. Parlo del passato. Una volta abbiamo condiviso insieme a una persona questo peccato, ci siamo confrontati e questa persona continuava a negare. Allora abbiamo aperto la Bibbia, abbiamo parlato di quel peccato leggendo i versetti e credetemi, la parola di Dio è potente. Perché in quel momento questa persona ha riconosciuto il suo peccato e l'abbiamo invitata a cambiare. Ma questa persona ci ha risposto no. Ho capito che pecco, ho capito che sbaglio, ma non voglio cambiare. Siamo andati via con una grandissima tristezza, non riuscivo a parlare. Sapete, a volte penso che veramente il gruppo di persone più tristi, il gruppo di uomini più addolorati siano conduttori delle chiese. Penso che talvolta il motivo sia dovuto al fatto che hanno a che fare con persone che rimangono ostinate e ribelli, o per la loro mancanza di sottomissione. Tutto questo li deruba della loro gioia nel ministero. E osservate bene questa parola, sospirare, da quest'idea di gemere per un compito che è molto ingrato. E ci sono uomini che ho conosciuto, molti uomini, il cui ministero è diventato una realtà molto ingrata. Vi ricorderete della sofferenza, dei sospiri provati dall'Apostolo Paolo per alcune chiese che lo attaccavano, attaccavano il suo apostolato. Vi ricordate come la caparbietà, la disubbidienza, le lamentele del popolo di Israele divennero così insopportabili per Mosè che chiese a Dio di togliergli la vita. In un momento di scoraggiamento ha gridato al Signore, ha detto queste parole: Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira del Signore si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. Non c'è gioia. E Mosè disse al Signore: perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi? Mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo. I tuoi conduttori non possono vigliare sulla tua anima se non obbedisci, se non ti sottometti, se non partecipi, se non sei presente, se non servi il Signore. È difficile vegliare e prendersi cura delle persone che non vogliono ubbidire la parola di Dio, che si ostinano a rimanere sulle proprie posizioni, che preferiscono uno spirito indipendente e caparbio. Lasciate che i vostri conduttori veglino su di voi. Lasciate che i vostri conduttori vi istruiscano nella fede. Lasciate che chi deve rendere conto delle vostre anime faccia quello che è chiamato a fare. Lasciateglielo fare, per favore. Non togliete loro la gioia di vedere la vostra ubbidienza, la vostra sottomissione. Chiediamoci: sono una gioia per i miei conduttori? Come posso fare in modo che il loro compito sia gioioso? In che cosa posso ubbidire? In che cosa posso sottomettermi? Comando, motivo, il pericolo. Guardiamo l'ultima linea guida di questo rapporto conduttori-chiesa. Il danno. Il danno. Questo versetto termina in questo modo. Dice: se non sarete sottomessi, se non ubbidirete, allora i vostri conduttori non potranno fare il loro compito di rendere conto a Dio su di voi, di vegliare su di voi. E questo toglierebbe gioia, porterebbe sospiri, e poi aggiunge: e attenzione, questo non sarebbe per voi di nessuna utilità. Nessuna utilità. Quando c'è ubbidienza e sottomissione della Chiesa, è una gioia per gli anziani, ma avete letto bene? Non solo per loro, ma anche per la Chiesa. L'autore dice: il contrario non sarebbe di alcuna utilità per voi, Chiesa. Se non ubbidisci, se non ti sottometti, indovina chi perde, dice l'autore degli Ebrei, tu, perché non stai seguendo il modello di Dio. Se non hai uno spirito volenteroso, amorevole, obbediente, allora hai una perdita. Perché? Perché sei fuori sincrono con ciò che Dio sta facendo, sei fuori sincrono con ciò che Dio ha insegnato. Il senso di questa frase è il seguente: perché questo vi procurerebbe un danno, oppure perché ciò risulterebbe un vero e proprio disastro per voi. Se i tuoi pastori sono pieni di gioia, questo è il tuo vantaggio. Se i tuoi pastori sono rattristati, questo non porterà nessun bene alla tua vita. E sembra che lo scrittore si stia appellando all'interesse personale come motivazione, ma in realtà questa è soltanto un'altra illustrazione che i comandamenti di Dio sono sempre per il nostro bene. Escludersi dalla Chiesa, dal contatto con i sorveglianti di Dio, sfuggire alla cura dei pastori, prendere caparbiamente strade diverse da quelle che i conduttori ci mostrano, è pericoloso per te. Non lasciare che il tuo modo di vedere le cose ostacoli il tuo bene. Non permettere che l'amarezza impedisca la tua crescita. Non acconsentire alla tua mente che il lavoro dei tuoi conduttori non porti alcun beneficio alla tua vita spirituale, perché è quello che leggiamo qui che è per te e per la tua vita. Cos'è successo quel giorno su quel carro in quella piccola cittadina dell'Inghilterra del Nord? Che la signora Fawcett, tra le lacrime, si avvicinò all'orecchio di suo marito e gli confidò: John, non posso sopportare di andarmene, io non so come fare. E il marito, commosso profondamente, ha risposto: nemmeno io. E così hanno ordinato di disimballare tutto, tutte le valigie, di riportare tutto a casa. È rimasto a fare il pastore in quella piccola chiesa fino alla sua morte avvenuta il 25 luglio 1817. Come vi ho detto, questo uomo di Dio ha composto diversi inni, e uno di questi inni è quello che abbiamo cantato, e l'ha fatto qualche settimana dopo quel momento meraviglioso che ha vissuto con la sua congregazione. Adesso vi leggerò le parole in originale, quelle italiane sono un po' adattate, ma danno il senso di quello che ha scritto, e queste sono le parole di questo canto, che ha questo titolo: sia benedetto il legame che ci unisce. Sia benedetto il legame che ci unisce, i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è simile a quella celeste. Davanti al trono del Padre nostro versiamo le nostre ardenti preghiere, le nostre paure, le nostre speranze, i nostri intenti sono uno, così come le nostre consolazioni e le nostre preoccupazioni. Condividiamo i nostri dolori reciproci, portiamo insieme i nostri pesi, e spesso per l'altro scorre una lacrima di compassione. E quando siamo chiamati a separarci, ci assale un dolore interiore, ma saremo sempre uniti nei cuori e speriamo di incontrarci di nuovo. Che bel esempio di amore tra questo pastore e questa piccola chiesa tanti anni fa. Sapete, voglio dirvi che presto o tardi anche i vostri conduttori vi lasceranno, non saranno più con voi, forse il Signore li chiamerà ad andare in un altro posto, forse si trasferiranno in un'altra nazione, oppure saranno in un letto di ospedale, oppure semplicemente il Signore metterà fine al loro ministero qui. Che cosa succederà in quel momento tra Chiesa Veritas e i suoi conduttori, presenti, futuri? Quali saranno le parole? Cosa penseranno quando prepareranno le loro valigie? Sono sicuro di questo, che grazie a quello che è stato fin qui, non sospireranno. Avranno, sì, piangeranno, ma di gioia. Per la vostra obbedienza, per il vostro cammino fedele al Signore, continuate a obbedire al Signore. Continuate ad ascoltare la sua parola. Che un vincolo santo di amore possa legare per sempre questa Chiesa ai propri pastori. Amen. Voglio chiamare il gruppo Lode a cantare questo canto, e con questo canto chiudiamo questo incontro. Questo canto ci dà il senso di quello che abbiamo detto fin qui. Dio ci benedica.